Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Ciao, io sono Francesca Nelli e sono come sempre con
Eugenia Fattori
e questo è Le 16 Candeline, un podcast di QWERTY sulle commedie romantiche. Sigla! Oggi abbiamo come ospite Giulia Blasi. Ciao Giulia!
Ciao!
Ci vuoi magari dire un po' qualcosina di te prima di entrare nel vivo?
È sempre difficile autopresentarsi, comunque c'è come tutti i precari del lavoro intellettuale, mi autodefinisco per un lavoro che non mi dà da vivere, cioè io sono una scrittrice che ovviamente fa un sacco di altre cose, insegno all'università, dico cose, per un periodo ho detto cose alla radio, insomma faccio un sacco da social media manager, però diciamo che scrittrice, quindi persona che scrive, è la cosa che mi descrive meglio.
Perfetto, e oggi ci parlerai di un film che lasciamo come sempre presentare a Eugenia, ovvero Tuzzi.
Allora, qua siamo, cioè, andando sui pesi massimi proprio a sto giro, perché comunque stiamo parlando di una romantic comedy, ma stiamo anche parlando di un film diretto da Sidney Pollack e con Dustin Hoffman, quindi stiamo andando proprio sul discorso pesi massimi di Hollywood.
Eh sì.
Esatto, Tuzzi è un film dell'82 ed è un film che è stato uno dei più grandi successi di quell'anno, anzi diciamo che è stato il secondo incasso dell'82 dopo Credo E.T. È stato candidato per 10 Academy Award, ne ha vinto uno, l'ha vinto Jessica Lange per miglior attrice non protagonista, tra l'altro in una storia strana per cui come miglior attrice non protagonista furono candidate sia lei che Terry Garr, quando in realtà Jessica Lange è il leading role femminile, quindi non aveva tanto senso candidarle tutte e due per lo stesso role. Però vabbè, lasciando stare questo, è un film che è rimasto nella storia per tantissimi motivi, tra cui anche la theme song, cioè la canzone del film, che si chiama It Might Be You, che è eseguita da Stephen Bishop ed è stata una delle top 40 negli Stati Uniti e sempre in quell'anno, a cavallo di quell'anno. E il film, abbiamo detto che è stato diretto da Sidney Pollack e con il protagonista Dustin Hoffman, ma ha avuto uno screenplay, cioè una sceneggiatura con una storia un po' particolare, nel senso che ci sono due sceneggiatori accreditati, Larry Gelbart e Maurice Schlissgel, che non mi viene mai, insomma è di quei cognomi di origine ebraica, credo che, cioè, sono difficilissimi da pronunciare, però ha come uncredited, quindi sceneggiatori che non sono nei titoli, che però per motivi diversi hanno collaborato al film, Barry Levinson da una parte, ma soprattutto la leggendaria Elaine May, forse una delle comedian donne più influenti della storia della comedy, che è stata anche una regista, è un'attrice, ha ricevuto credo un paio d'anni fa l'Oscar alla carriera ed è stata per tantissimi anni la partner nella comedy e anche nella realizzazione di film in vario modo. L'ultimo progetto su cui hanno collaborato è stato la trasposizione americana del Vizietto, scusatemi, come si chiamava in americano?
Birdcage,
esatto. L'ultimo film su cui hanno lavorato insieme è quello. E Elaine May, andatevela a recuperare, non è questa la sede per stare a parlare in lungo e in largo di Elaine May, che è una figura di Hollywood fondamentale, ed era una bella tosta, cioè sono molto belli anche gli aneddoti sulla sua carriera, una che anche lì un po' come una Rae Ifrah, non possiamo definire proprio una femminista, però sicuramente una che per il femminismo, ai fini del femminismo e ai fini della rappresentazione della donna,
diciamo per lo sguardo femminile al cinema, per essere esatto, più forse corretti.
Ma anche proprio per la rappresentazione della donna sullo schermo e per la carriera delle donne a Hollywood, in maniera fattiva ha fatto molto. Chiaramente tante sue cose non si incrociavano col femminismo, specialmente quello degli anni 70-80. Leggevo un articolo che mi aveva fatto molto ridere sul fatto che, appunto, a parte il fatto che appunto la carriera di Ellen May, essendo lei una tipa che era stata etichettata come una difficile, tra virgolette, no? Cosa che capita a tantissime attrici, registe, sceneggiatrici a Hollywood, nel momento in cui ti etichettano come una con cui è difficile lavorare, da quel momento lì la tua carriera ciao ciao. Quindi in tantissime cose Ellen May ha lavorato come uncredited, e un'altra roba che ha pesato moltissimo è stato che il suo ultimo film da regista, Ishtar, per quanto avesse nel cast sia Dustin Hoffman che adesso non mi ricordo chi c'era,
andiamo insomma, a recuperare
due big star, ah no è coso, aspetta scusate ma sono Warren Beatty, cioè insomma negli ultimi arrivati, ecco. Però fu un grandissimo flop, quindi diciamo che la carriera di Ellen May da lì è andata un pochino a sfaldarsi, perlomeno per quanto riguarda il riconoscimento pubblico. Però appunto in moltissimi film, come in Tutsi, lei è uncredited, ma diciamo il rumor hollywoodiano la considera grandissima parte del successo di alcuni film, tra cui c'è Tutsi, tra cui c'è Reds, che è uno dei miei film preferiti, e poi c'è Wolf, quello di Mike Nichols, sempre con dice Jack Nicholson, mi sa, e anche uno dei nostri grandi cult di tutti i tempi, Labyrinth. Quindi sì, insomma, ci sono vari motivi per cui lei è considerata una che ha avuto un ruolo importante in Tutsi, ci sono i rumor, ci sono alcune cose che sono state dette eccetera, ma soprattutto quando andremo a parlare del film possiamo capire intuitivamente, perché non siamo sceme, che ci sono alcune cose all'interno del film che una writer's room di soli maschi, cioè, non avrebbe proprio potuto scrivere, cioè era impossibile. E quindi, anche se dicono che lei l'abbia lavorato soprattutto sul personaggio di Bill Murray, per dire, però diciamo che secondo me gli ha dato una bella rinfrescata a tutto. Io mi giocherei la falangina del mignolo, che Ellen May ha avuto un ruolo fondamentale nello scrivere Tutsi. E una volta presentato il film, che penso che abbiamo detto tutto, chiederei a Giulia di dirci come mai ha scelto Tutsi.
È stata una scelta abbastanza istintiva, in realtà è uno dei miei film preferiti in assoluto. E è sempre difficile giustificare le proprie scelte dal punto di vista razionale, perché le scelte d'amore vengono da paesi lontani, non sono mai collocate in un punto preciso della vita. Io non mi ricordo neanche quando è stata la prima volta che ho visto Tutsi, ovviamente non l'ho visto una volta sola, però è un film che mi è sempre rimasto nel cuore, e quando l'ho rivisto qualche anno fa da adulta, quindi comunque avendo fatto tutto un percorso personale di crescita, di formazione, anche di formazione della mia idea politica, mi avevano colpito alcune cose che sono in parte anche il suo limite. Però soprattutto è un film che fa mostruosamente ridere, e siccome io sono una che ama moltissimo le commedie, mi piace moltissimo ridere, e a volte rido anche veramente con poco, quel film lì rimane uno dei miei preferiti in assoluto, appunto perché mi ha fatto molto 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 ridere. E poi è un film stracolmo di energia, con una sorta di ottimismo di base che mi ha sempre colpito.
L'ottimismo degli anni Ottanta, infatti tu non sei stata ovviamente ospite negli episodi che abbiamo già fatto, ma spesso ricorre, no, questa cosa per noi, che comunque gli anni Ottanta erano meglio da un certo punto di vista.
Ma soprattutto per la commedia romantica, sì, che tra l'altro, come ci tengo magari a dire un attimo questa cosa che è un po', mi resta un po' così, nel senso che difficilmente si pensa a Tutsi come una commedia romantica, forse proprio perché è un film che ha avuto tutto questo successo, che ha avuto un grande riconoscimento critico oltre che un successo di pubblico, e quindi di solito si è piuttosto timorosi nell'associare film di grande successo critico a una commedia romantica. però è una commedia romantica fatta e finita, ha tutti gli snodi narrativi tipici delle commedie romantiche, magari poi li vedremo in maniera un po' più approfondita, ed è un film che ha questa componente, di questa natura di rom-com in maniera veramente, cioè, è proprio evidentissima.
Sì, infatti è un buon modo per parlare della trama, di cui io mi sono completamente scordata, mi ha dato un sacco di informazioni tecniche, non ho mai parlato della trama.
Hai
infatti
ragione.
No, sono d'accordissimo con te, Fra, nel senso che è un discorso che facciamo sempre, no? Che le romantic comedy sono considerate film validi quando vanno oltre il loro genere, un po' come si fa con le femmine, no? Cioè, Catherine Bigelow è l'unica regista donna che ha preso l'Oscar perché gira come un uomo. Quindi quando tu vai oltre...
Con un film di guerra.
Cosa?
Con un film di guerra, chiaramente.
Esatto. Quindi quando tu vai oltre il tuo genere, superi i limiti del genere, allora sei considerata valida, e questo vale anche per la romantic comedy. Detta in due parole, la trama di Tutsi, che probabilmente tutti conosceranno, perché infatti, come ha detto anche Giulia prima, anche per me, ma credo per tutti, Tutsi è un film che fa parte del nostro immaginario da sempre. È una di quelle cose che non ti ricordi neanche se l'hai effettivamente vista o meno, perché è comunque un film che ha così solidificato nell'immaginario collettivo che tantissime persone, secondo me, sono anche magari convinte ad averlo visto, hanno visto solo alcune parti. È passato in televisione un numero, cioè, impossibile da contare di volte. La trama è quella che Dustin Hoffman è un attore fallito, un attore principalmente di teatro, ma che fa anche molte altre cose a New York, quindi appunto è principalmente un attore di teatro, però fa anche commercial, eccetera. Fallito principalmente perché è abbastanza una persona di merda, cioè una persona che non si riesce a che non riesce a rispettare il lavoro creativo degli altri, è una persona che comunque tende comunque sempre a mettere lo zampino dappertutto. È sicuramente una persona anche molto assertiva, è una persona che ha un notevole talento, ma è anche molto 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 convinto di essere sto cazzo, e quindi, essendo convinto di essere sto cazzo, molto spesso si scontra con registi e produttori che anche loro sono convinti di essere sto cazzo, quindi, cioè, ci viene quel piccolo problema.
Pissing contest.
Esatto. E Dustin Hoffman, che nel film si chiama Michael, a un certo punto si trova, per una combinazione di motivi, ad accompagnare una sua amica a un'audizione per un ruolo in una soap opera. Questo ruolo non viene assegnato all'amica, ma lui ha questa illuminazione che questo ruolo potrebbe essere la cosa che gli serve per riuscire comunque a bypassare il fatto che lui si è fatto una reputazione orrenda nell'ambiente e a raggranellare i soldi per realizzare lo spettacolo teatrale del suo coinquilino e migliore amico, che è interpretato da Bill Murray. E quindi lui si traveste da donna e si presenta al provino, vince il provino, e da lì partirà con questo ruolo all'interno di questa soap opera che avrà un immediato e fortissimo successo. La chiave di questo successo è che Michael, nei panni di Dorothy, che è la sua alter ego femminile, perché non è semplicemente un ruolo femminile che lui interpreta o semplicemente lui un travestì, ma è la sua parte femminile che viene fuori. Lui si troverà con questa parte femminile che improvvisamente ha un appeal che neanche lui si aspetta, per cui il personaggio di Dorothy all'interno della soap opera ha un grandissimo successo. Lui va sulle copertine, c'è questa memorabile scena in cui c'è perfino lui con Andy Warhol, e si troverà però nell'impasse di avere grandissimo successo nel suo lavoro, però nei panni di una donna, e quindi non come Michael ma come Dorothy. E questo non è neanche il problema principale. Il problema principale è che lui diventa un problema grosso per la sua vita privata, un po' perché lui deve mantenere questo doppio ruolo, e avendo la celebrità, ovviamente la celebrità finisce per travasare nella sua vita privata, e quindi le persone lo cercano, lo indagano, e lui fa molta più fatica a riuscire a mantenere la finzione. E poi perché si trova da una parte a prendersi una cotta per un'attrice che lavora con lui, che si chiama Julie e che è interpretata da Jessica Lange, e che lo considera un'amica, e dall'altra parte a essere l'oggetto dell'innamoramento del padre di Julie. E quindi lui si trova in questa impasse in cui sia privatamente che pubblicamente questo tipo di finzione non riesce più a reggere, per cui scatta tutta la commedia degli equivoci del caso, che è estremamente divertente, e andiamo verso una risoluzione in cui fondamentalmente Michael scoprirà che Dorothy è la sua parte femminile e che è anche la migliore parte di lui, fra virgolette, e questa è una cosa che esploreremo molto.
Sì, la cosa che rende questa commedia una commedia romantica dal punto di vista proprio della struttura è proprio il modo in cui la storia si realizza. Quindi abbiamo l'incontro tra Julie e Dorothy, quindi Michael nei panni di questa donna, che è il più classico dei meet cute, cioè gli cade qualcosa dalle mani a lui o lei, non mi ricordo, comunque loro si ritrovano a riprendere i fogli per terra, insomma si guardano, si incrociano gli sguardi, lui chiaramente rimane immediatamente colpito da lei, lei non sa di avere davanti un uomo, pensa di avere davanti una donna, quindi ovviamente non è lo stesso effetto, però si crea esattamente quello che è uno dei più classici trope delle commedie romantiche, quindi il meet cute. E per tutto il tempo una serie di azioni che porta avanti Michael sono dettate dal fatto che lui si sta innamorando di Julie e quindi si vanno a creare quelli che dicevi appunto tu prima, i vari equivoci che mettono in scena la trama, che mettono in moto la trama, e poi quando ci sarà la risoluzione si avrà proprio perché per Michael diventa essenziale, diventa importantissimo potersi presentare a Julie come la sua vera, con la sua vera personalità, con la sua vera, potremmo dire il suo vero genere, ma qui il discorso di genere è un po' complicato, e quindi tutto quello che avviene nella storia, anche se non ci viene esattamente presentato così, o meglio non è del tutto consapevole il fatto che questa sia una commedia romantica, probabilmente neanche da parte di chi l'ha girata, però ecco, è appunto tutto legato a questo aspetto. La cosa che forse rende il film meno consapevolmente una commedia romantica è l'attenzione da un certo punto di vista eccessiva che è dedicata al protagonista maschile, cioè la parte femminile della coppia, che poi parte femminile, vabbè, visto che sono entrambe in certi momenti due donne, potremmo dire, non riceve la stessa attenzione dal punto di vista sia dell'evoluzione del personaggio, sia proprio dello screen time, perché il problema è che per esempio in tutta la prima parte del film credo ci sia un buon quarto d'ora, 20 minuti, in cui noi scopriamo tutto della vita di Michael, lo seguiamo a teatro mentre fa prove di qualche spettacolo, mentre parla con il suo amico / Bill Murray, e quindi si capisce chiaramente che Michael è il protagonista della storia e Julie forse è un po' più un love interest che una coprotagonista, e quindi questo sicuramente ha, come dire, giocato a favore di un'interpretazione di commedia classica più che commedia romantica, anche se poi vediamo la storia d'amore al centro della storia è proprio centrale, è fondamentale per la sua architettura.
Sì, assolutamente, tra l'altro quando ti parli del meet cute è molto carino perché è un reverse meet cute, cioè normalmente nel romantic comedy è lei che cade qualcosa e lui la raccoglie perché lei ovviamente è donna, è fragile.
Ma lui è donna in quel momento, quindi ci sta.
Posso aggiungere un dettaglio? Ricordiamoci che negli ultimi 6-7 anni una tizia che intruppa e va a faccia avanti diventa la protagonista di una intera serie di romanzi erotici, perché 50 sfumature di Grimm inizia, cioè l'incontro fra i due, tra Anastasia Steele e Christian Grey, inizia quando lei letteralmente intruppa e si sfragna per terra. E noi dovremmo, in questa cosa dovrebbe in qualche modo venderci Anastasia come un personaggio interessante, cosa che non cessa di farmi ridere.
Beh, Giulia ha tirato fuori un trope interessantissimo, che è il classico trope della ragazza goffa che nelle romantic comedy c'è c'è ovunque, cioè nel che è un modo per caratterizzare da un lato la protagonista come non troppo perfetta e creare un elemento identificativo con la potenziale lettrice o spettatrice, e dall'altra nel sottolineare il bisogno della donna goffa che fa danni, perché anche in Twilight c'è questa roba qua, il bisogno della donna goffa di avere comunque un maschio che la protegga dalla sua goffaggine.
È cute, sì, poi Bella sei Snow, goffa, sei cute.
Bella Snow è assolutamente un altro discorso, perché comunque stiamo parlando di un personaggio che di fatto non esiste fino che non viene assimilata totalmente dal punto di vista psicologico e fisico e mentale dalla famiglia del suo sposo, quindi lei praticamente come personalità non esiste assolutamente per i primi 4 libri e altrettanti film. Alla fine del quarto libro, cioè all'inizio, a metà del quarto libro e alla fine del quarto film, lei viene trasformata in una vampira e improvvisamente acquisisce una personalità. Quindi è abbastanza incredibile come metafora della ragazza che non esiste finché non arriva un uomo a darle una forma.
Sì, questa è una buona occasione per sottolineare che Giulia è anche abbastanza un'esperta di young adult, e che hai ancora un blog di young adult, Giulia.
Ce l'ho avuto per un bel po', poi come tutti i progetti che nascono con le migliori intenzioni ma non sono supportati da una struttura organizzativa si è un po' sfaldato e sfarinato, complice anche il fatto che io da un po' di anni ne leggo molta meno. Ho avuto un bel po' di anni in cui leggevo tantissime young adult perché c'era una produzione molto robusta di libri belli, poi a un certo punto il non voglio chiamarlo genere perché è difficile, perché all'interno della young adult ci sono altri sottogeneri, però il filone, diciamo, non ha partorito cose meravigliose. Io l'ultima cosa meravigliosa che ho letto di quel filone lì non era neanche uno young adult, era un new adult ed era An Absolutely Remarkable Thing di Hank Green, che è il fratello di John Green, quindi ci deve essere qualcosa nell'acqua o nell'aria da quelle parti, ed è l'ultima cosa che ho detto Dio, devo finire assolutamente, quindi ho fatto una mezza nottata, un volo transoceanico praticamente sveglia per leggere quel libro, quindi cosa non troppo intelligente, però è l'ultima cosa che mi ha preso veramente, dopodiché non ne ho più letti di così belli, almeno non me ne ricordo di così belli.
Ma io tornerei un attimo sul discorso del film, appunto anche proprio sul discorso di come si tratteggia un protagonista, come si tratteggia una protagonista, perché appunto Francesca secondo me sottolineava un punto molto importante, cioè questa se la prendi dal lato romantic comedy, cioè in realtà è una romantic comedy, però fa parte di quel filone, anche quello che negli anni Ottanta è stato piuttosto consistente, delle romantic comedy che partono dalla prospettiva del protagonista maschile. Mi viene a pensare a Ricomincio da capo, e comunque a tutto quello che riguarda le romantic comedy che partono dal punto di vista di un protagonista maschile. Ce ne sono tante. Qui in realtà secondo me c'è una componente mista che pertiene sia proprio al discorso che c'è per tutto il film una prospettiva maschile sul mondo, e questa è una cosa fondamentale per capire questo film, che non è in sé una cosa negativa, perché appunto ne parlavamo anche prima con Giulia, che ovviamente questa è una componente essenziale del film ed è anche una componente essenziale del discorso che fa il film, che non è un discorso perfetto, ma che appunto da questo punto di vista ci può dire delle cose molto interessanti. Questo discorso sul protagonista maschile secondo me è estremamente importante, però secondo me che va al di fuori, anche che rende questa struttura da romantic comedy interessante, è proprio che il fatto che il protagonista sia in drag fa sì che la storia romantica si sviluppi in una maniera abbastanza inusuale per una romantic comedy, perché non c'è una successione di eventi che devono portare necessariamente alla conquista, perché comunque lui, Michael, ha già un'intimità con Julie che raggiunge quasi subito, proprio per il fatto che essendo una donna viene percepito diversamente da lei, per cui la loro intimità, no, non da un punto di vista sessuale, ma comunque la loro intimità da un punto di vista di persone, si realizza quasi subito. E però il grande sviluppo della storia avviene proprio nell'ambito amicale, tant'è vero che una delle cose più carine, una delle robe che rendono questo film anche speciale in un certo senso, è che nel finale non c'è il ricongiungimento romantico classico, ma c'è la possibilità di un rapporto amicale che si realizza su delle basi che sono diverse da quelle solite.
Sì, assolutamente. Tra l'altro il finale è uno dei miei momenti preferiti, perché uno degli aspetti più tossici di una certa tipologia di commedia romantica, o quantomeno dei classici troppo delle commedie romantiche, è quello del ricongiungimento. Ok, vabbè, non è successo niente, quindi tu puoi avermi fatto le peggio cose, perché spesso è questo che muove la trama nelle commedie romantiche. Quindi l'uomo della coppia, solitamente lui, fa una cazzata colossale, la tratta male, la manipola, la inganna, eccetera, e poi alla fine lui, non lo so, fa un grande gesto. Ad esempio quello che succede in Tuzzi, quando lui rivela in diretta la sua vera identità. Quindi si potrebbe, come dire, associare a questo troppo del grande gesto. Quindi lui fa qualcosa per dimostrare di tenerci veramente a lei, e alla fine lei, che in realtà l'ha sempre amato nonostante fosse uno stronzo, cede e dice ok, inizia la nostra grande storia d'amore, siamo tutti felici e contenti. Qua invece no, perché lei giustamente, Julie, non le sta bene quello che è successo, perché è stata presa in giro per tutto il tempo. Lei credeva di avere a che fare con un'amica, non soltanto con una donna, ma proprio con un'amica, questo è il punto. Tra di loro si era creata una relazione amicale molto, molto intima, lei le aveva confessato cose personali, si era creata appunto una relazione molto, molto bella, che aveva anche portato a una crescita personale, un'evoluzione personale di Julie, e quindi chiaramente non le sta bene il fatto che invece questa relazione così bella si basasse su una bugia. E quando lui cerca di ricreare un rapporto, il film non ci fa vedere un ricongiungimento aproblematico, ma un momento in cui lui non si scusa veramente. Questa è una cosa che magari possiamo affrontare, nel senso che il suo atteggiamento è un po' ok, io ho fatto questo, io ho sbagliato, però è sempre molto dal suo punto di vista, cioè non tiene mai molto conto quanto questa cosa abbia effettivamente impattato Julie. Però comunque si espone, riconosce chiaramente che quello che è successo non era una cosa accettabile, e lei inizialmente restia, però poi dice vabbè, magari possiamo iniziare un rapporto su basi nuove. E questa è una cosa bellissima, secondo me, perché c'è un momento in cui si deve ricominciare, che è evidente che si deve ricominciare, cioè non si può partire, far finta che quello che è successo non sia avvenuto e che non faccia parte della dinamica del loro rapporto. Però da lì in poi noi non lo vediamo, ma ci sarà un'evoluzione, e quindi è anche molto tenero, è un momento molto tenero, secondo me, girato in maniera coinvolgente, anche commovente. Non so, io quando è finito il film ero veramente intenerita, non so.
Sì, io infatti qua tornerei a bomba, però sull'altro lato, cioè nel senso che qual è il discorso? Che tutto questo si realizza ed è possibile per il discorso che ci faceva prima Giulia, che mi piacerebbe che lei ce ne parlasse un po', cioè del fatto che, pur essendo questo un film problematico sotto tanti punti di vista, ci racconta quella che è sostanzialmente un'esperienza empatica.
Sì, quello che succede a Michael è che lui, che è sempre stato molto centrato su se stesso, è sempre stato soltanto Michael, tutto il mondo girava intorno a Michael, e se il mondo non andava nel verso che Michael si aspettava, con enormi dosi di senso dell'entitlement maschile, quindi tutto mi è dovuto, io sono bravo e il mondo che non mi capisce, quando Michael rinuncia a se stesso, rientra nel mondo in non un corpo di donna, perché non è possibile, però con le fattezze di una donna, con l'aspetto di una donna, e affronta il mondo dal lato delle donne, scopre che intanto esce da se stesso, tanto per cominciare, perché non ha più il bagaglio dietro, non è più Michael, è Dorothy Michaels, che è un'altra persona, e che lui interpreta esattamente come interpreterebbe qualsiasi altro personaggio. Allo stesso tempo però lui è Dorothy, quindi lui mette se stesso dentro Dorothy. e scopre il mondo in una maniera completamente diversa e fa l'esperienza della vita femminile. Ora, dobbiamo tenere presente che l'esperienza della vita femminile che ci viene restituita da questo film, al netto di quello che può essere stato l'input di lei May, comunque è un'esperienza della vita femminile vista dagli occhi degli uomini. Quindi noi vediamo, per tagliarla molto con l'accetta, il successo di Dorothy ci dice una cosa, è che le donne sarebbero molto migliori se fossero uomini. E
esatto.
La migliore donna possibile è un uomo. È una fantasia maschile ricorrente, l'idea che le donne, se avessero più... quella che in Yiddish si chiama chutzpah, sicurezza di sé, capacità di farsi avanti, sicurezza, anche una sorta di arroganza, riuscirebbero lì dove altre donne hanno fallito. Questo è un sistema molto rapido per darci la colpa dei nostri fallimenti. In realtà il mondo non funziona così, non è che se tu sei sicura di te poi tutto ti viene servito, esattamente come succede a Dorothy da un certo punto in poi. Perché Michael che tipo di donna è? Michael è un uomo con la parrucca, quindi va là fuori nel mondo cercando in qualche modo di essere femminile nei gesti, nel sistemarsi i capelli, nel modo di vestire, nel trucco, ma allo stesso tempo dentro di sé è stato addestrato a un certo modo di occupare lo spazio nel mondo e quindi va là fuori e fa la donna nel modo in cui la farebbe un uomo, quindi non accetta assolutamente nessun tipo di sopruso, nessun tipo di violenza, nessun tipo di arroganza, affronta tutte le situazioni con il piglio di chi non ha mai dovuto avere paura. Non ha paura Michael, non ha mai dovuto temere per la sua incolumità. A un certo punto nel film viene posta anche la questione della vulnerabilità del corpo femminile, e il trattamento di questa cosa è meno peggio di quanto si potrebbe pensare, e comunque sì, anche quello è un punto di rivelazione per Michael, che si trova davanti al fatto che, essendo donna, il suo corpo in qualche modo è considerato a disposizione degli altri e nello specifico degli uomini.
Lui dice una cosa tipo: lo stupro non è una roba che fa ridere, che è una cosa sorprendente, no? Uscita dalla bocca di un uomo.
Sì, considerato che appunto c'è una quantità di comici in giro che pensano che si possano fare tutte le battute possibili sullo stupro usando le vittime come punchline, e non funziona proprio così. Però io volevo dire una cosa che prima non ho detto e che è abbastanza importante. Noi abbiamo parlato del fatto del disvelamento finale, in cui spesso nella romantic comedy una persona che ha fatto le cose peggiori può giustificarle in nome dell'amore e quindi viene perdonato e visto felice e contenti. C'è almeno un caso di romantic comedy che è uscita negli ultimi anni che a me mi ha lasciato di sale il finale, perché non so se l'avete vista, si chiama Sierra Burgess è una sfigata ed è uscito su Netflix.
Assolutamente.
E, praticamente questa, la storia è la solita storia è una specie di Cyrano che si autosirana, nel senso che questa Sierra Burgess è una ragazza molto complessata, interpretata da Shannon Purser, che è quella che ha fatto Barb nella prima stagione di Stranger Things, quindi personaggio molto amato, e lei interpreta questa ragazza che a un certo punto fa una sorta di catfishing radicale al ragazzo che le piace. Nella scena finale, la faccio molto corta, nella scena finale, quando lei finalmente si rivela, dopo averne fatto la qualunque, veramente cose molto discutibili, lui la perdona, anche se lei di fatto ha abusato di lui psicologicamente, quindi non è una cosa banale quello che lei gli ha fatto, ed è l'unica volta in cui io ho visto rovesciato il classico trope, però in maniera molto brutta, il classico trope dell'uomo che viene perdonato. Questa volta è una ragazza che viene perdonata, ma per lo stesso tipo di manipolazione emotiva che non va presa sotto gamba, perché questa è una persona capace di protrarre un inganno per molto molto tempo. Invece appunto Michael e Julie nell'ultima scena di Tutsi se ne vanno passeggiando senza toccarsi, quindi comunque si capisce che c'è un tentativo di ricongiungersi, perché si sono mancati come persone, anche se lui non è la persona che lei credeva, è comunque la stessa persona, era lui sotto la parrucca. Quindi lei ha sentito la mancanza di lui e lui la mancanza di lei, quindi se ne vanno passeggiando e c'è un'ultima battuta in cui parlano di un vestito di Dorothy che lui vorrebbe farsi legare o prendere in prestito. Lui dice no, ma non se ne parla neanche, quel vestito era bellissimo, era il mio preferito, o una cosa del genere, se non ricordo la battuta esatta. Però c'è, è un momento molto tenero in cui ci viene lasciato capire che Michael non ha assolutamente rinnegato il tempo passato come Dorothy, e che Dorothy è diventata parte di lui in una maniera indelebile. Non è smessi i panni di Dorothy, lui è rimasto Dorothy in qualche modo.
Sì, lui lo dice addirittura qualcosa del tipo io sono stato da donna l'uomo, cioè sono riuscita a essere un uomo migliore da donna e di a trattare le donne nel modo. Non mi sto ricordando, devo andare a recuperare la frase perché era un po' contorta, però dice...
Ma comunque sì, dice una cosa tipo che l'essere donna è stata la miglior parte del mio essere uomo, una roba del genere.
Sì.
Cioè, womanhood was the best part of my manhood, una roba del genere.
Sì, dice. Ma era un pochino più... Vabbè, tu vai avanti, appena la ritrovo vi raggiungo.
No, per me è interessantissimo il discorso che ha fatto Giulia, perché ovviamente c'è questa cosa anche... Il paragone con Sierra è molto interessante, perché appunto quando è uscito il film, questa cosa è stata oggetto di una grande polemica e che ci mostra il fatto che quando vengono riversati sulle donne quei trope maschili che noi su un maschio diamo per scontati e tolleriamo perché sono culturalmente normali, perché comunque appunto, come diceva giustamente Giulia, Sierra è un sirano e sirano è considerato uno dei capisaldi della nostra, della letteratura, e comunque c'è una figura proprio anche iconica, di riferimento, romantica, eccetera. Cioè quello che se lo fa un uomo viene considerato appunto romantico e fatto sull'onda dell'entusiasmo, nel caso di una donna viene tollerato molto meno, e che mi fa venire in mente che la stessa cosa si applica a molte cose che succedono a Michael in Tootsie. Cioè Giulia, dicevi tu giustamente questa cosa, cioè che Michael come Dorothy riesce a farla franca su cose in cui una donna non la farebbe mai franca, e proprio grazie al fatto di essere un uomo e di non avere mai dubbi su questa cosa. Cioè in realtà quello che ci dice il film non è semplicemente che appunto la miglior donna è un uomo con la parrucca, ma che un uomo anche nei panni di una donna funziona meglio di una donna in una società che è pensata sulla mentalità, sui bisogni e sulla cultura maschile.
Eh sì, il problema è essenzialmente quello, che c'è tutto è tarato sulla cultura maschile, e un film come Tootsie, che comunque è figlio del suo tempo per certi versi, non dà cenni di riconoscere veramente questa stortura. A tratti riconosce il fatto che il mondo è ingiustamente crudele nei confronti delle donne, ma molto a tratti alla fine, e tra l'altro lavora in maniera molto sottile sulla creazione di un mondo in cui le donne alla fine mandano avanti la baracca, ma senza avere il prestigio, perché moltissime delle figure chiave che fanno marciare la soap opera sono delle donne. Quindi ci racconta comunque una donna brava, efficiente, capace, ma che sostanzialmente vive nell'ombra. Poi arriva Michael Dorsey travestito da donna, quindi arriva Dorothy Michaels e dà una lezione a tutte stando sulla copertina di Time con un vestito di paillette rosso. Cioè è tantissimo, da un lato lo possiamo leggere come una fantasia, è comunque una fantasia maschile, è comunque l'idea che essere una donna per un uomo è una fantasia proibita, proprio perché così tante cose della femminilità sono proibite agli uomini in maniera più o meno esplicita, e allo stesso tempo moltissimi uomini sono convinti che sarebbero delle donne migliori delle donne stesse. Quindi c'è un po' questa duplicità.
Secondo me il film non sceglie a caso come ambientazione del successo di Dorothy quello di una soap opera, perché noi che parliamo di commedia romantica lo sappiamo bene, la soap opera, così come il romance, così come molte altre cose, è considerato un genere di intrattenimento di serie B, e quindi si tollera molto più facilmente una donna in un ruolo di potere.
Quando in realtà le soap opera possono essere anche dei commenti straordinari alla nostra realtà. Adesso non parlo di Beautiful, che è interamente ambientata in un supposto jet set inesistente Los Angelino e che ormai ha perso qualsiasi contatto, cioè non credo ne abbia mai avuto neanche qualunque contatto con la realtà, queste case di moda che in realtà non avevano niente a che fare con la moda vera e propria, non si vedeva mai una fashion week, una September issue, no, c'erano solo questa vaghezza della moda Los Angelina, che poi insomma moda Los Angeles, parliamone. Però insomma c'era tutto questo, è interamente uno scenario di fantasia che ormai praticamente viene prodotto solo per il mercato italiano. Però se pensi a EastEnders, se pensi a Coronation Street, se pensi anche solo a Un posto al sole, sono tutte opere che nella quotidianità vanno ad affrontare temi caldi della nostra società. Un posto al sole spesso con goffaggine e molto spesso senza avere piena contezza di quello che significano determinate esperienze, ci parla della nostra realtà. Non sono ancora riusciti a superare lo scoglio, per esempio, di mostrare un aborto consapevole. Ci sono andati vicini più volte e la parola è entrata nel linguaggio della soap, ma poi alla fine arriva sempre il momento in cui la donna che deve abortire cambia idea e torna indietro rispetto alla sua decisione, e tutto viene comunque presentato con il solito corredo di "e se poi ti penti", per farla molto breve. Però già per esempio sul discorso delle persone transgender, ultimamente proprio Un posto al sole sta facendo un discorso straordinario di ricongiungimento dell'identità trans con l'essere persone inserite nella società, con un passato, delle famiglie, una vita, anche dei figli, perché ha presentato un genitore transgender con cui le due figlie in qualche modo vogliono ricongiungersi e che è rifiutato dalla ex moglie, perché appunto che poi è una donna, quindi è rifiutata dalla ex moglie perché che si è sentita tradita da questa transizione. E la storyline appunto si gira intorno alla ricomparsa di questo che è stato il padre e che adesso è una donna, e che cerca di avere un ruolo in qualche modo nella vita delle figlie. Quindi insomma la soap opera può commentare in maniera molto puntuale la vita delle persone. Ovviamente quella che ci viene presentata all'interno di Tuzzi è una soap opera di taglio, è un po' la medical dimension di Boris, no? È ambientata in un ospedale, General Hospital essenzialmente, è ambientata in un ospedale e quindi è un'attacca sotto le serie con i dottori. Quindi grandi drammoni, infermiere sexy, intrighi, fotografia smarmellata, però un prodotto di serie B. Spessissimo ai prodotti che sono fatti per un pubblico prevalentemente femminile si associa a una qualità inferiore e anche un valore culturale inferiore. Sono anche prodotti spesso fatti con 4 lire, in cui non si investe proprio perché non si ritiene che debbano avere dei production value proporzionati alla quantità di pubblico che arrivano a raggiungere.
Quando in realtà c'è da dire due cose su Un posto al sole. Uno, che Un posto al sole ha fatto rinascere il cinema di Napoli, cioè ha portato talmente tanti soldi e talmente tante maestranze nel corso degli anni a Napoli che ha fatto risorgere un sistema cinema napoletano. E numero due, in Un posto al sole c'è una roba che secondo me è estremamente interessante, che è nacque, adesso non mi ricordo che anno va in onda, comunque con uno dei protagonisti principali, che era un uomo grasso, che era Guido Del Bue, che credo sia ancora uno dei personaggi, e che a un certo punto abbiamo avuto, quando lui aveva una moglie, adesso una fidanzata, adesso io non lo seguo più da tanti anni, quindi non lo so, che era interpretata da Daria D'Antonio, peraltro Daria D'Antonio, direttrice della fotografia, candidata ai David di quest'anno, tra parentesi, e per un periodo abbiamo avuto forse l'unica coppia grassa che si vedesse in televisione.
Sì, tra l'altro, insomma, Guido continua ad avere a essere un personaggio centrale della storia, continua ad avere peraltro una vita sentimentale e sessuale parecchio vivace. Periodicamente la fisicità dell'attore, che poi è Germano Bellavia, viene rimessa in gioco perché in qualche modo lo mettono a dieta, insomma ci sono dei cambiamenti nel suo fisico che vengono incorporati nella trama, però comunque Guido rimane una persona grassa. e con questa fisicità Guido continua ad avere una serie di fidanzate, a volte anche più di una contemporaneamente. Adesso l'ultima volta che l'ho guardato, ed era prima dell'interruzione, era in gioco il suo matrimonio, quindi il secondo matrimonio con la fidanzata corrente con cui aveva, vabbè, anche lì non vi sto a narrare le storyline, però comunque c'è effettivamente questa persistenza della vita sentimentale vivacissima di Guido del Bue.
E tra l'altro entrerei un attimo qui a proposito di aspetto eccetera, per tornare un attimo su Tuzzi, perché anche qui abbiamo una protagonista che effettivamente ha un aspetto non convenzionalmente bello, quindi ovviamente di questa cosa se ne è discussa molto, e ne ha discusso molto anche lo stesso Dustin Hoffman, perché recentemente rilasciato, o meglio non ha rilasciato recentemente l'intervista, ma è stata diffusa un'intervista in cui Dustin Hoffman raccontava del momento in cui facendo le prime prove per il trucco è rimasto insomma sconvolto dal vedersi così brutta. Cioè, come nella sua versione femminile, lui si aspettava, sperava di essere una donna più attraente, e questa cosa lo ha sconvolto.
Vorrei fare un inciso, cioè Dustin Hoffman pensava di essere bello come uomo?
Evidentemente sì, ma tra l'altro per qualche motivo, o comunque non si era neanche posto più tanto il problema, perché questo è un po' il punto, cioè nel senso, lui una volta calato nei panni di una donna si aspettava di essere più bello e desiderava essere più bello, cioè si è reso conto immediatamente di quanto fosse importante l'aspetto fisico per una donna, e ha avuto questa sorta di epifania personale in cui ha detto una cosa del tipo io sapevo che appunto Dorothy era una donna interessante, intelligente, speciale, però sono sicuro che se l'avessi incontrata in un bar non ci avrei neanche mai scambiato due parole, perché non era abbastanza bella. E questa cosa, dice lui, mi ha fatto pensare a quanto quante donne non ho conosciuto per questo mio pregiudizio, diciamo così. Ed è stato, come dire, celebrato per questa sua presa di coscienza, che la cosa già in sé fa un po' ridere, come se fosse qualcosa di assolutamente scioccante scoprire che per le donne l'aspetto fisico è più importante, non perché banalmente vogliamo essere belle, ma perché semplicemente il mondo ci tratta in maniera diversa a seconda di qual è la nostra attrattività fisica. E questo è un aspetto che nel film in effetti forse non è stato sfruttato abbastanza, analogamente alla questione che dicevamo prima, cioè noi vediamo che il personaggio di Dustin Hoffman, in quanto uomo, anche se è vestito da donna, continua ad avere ovviamente la sua formazione, la sua mentalità, il suo atteggiamento maschile, ovviamente. È un uomo, quindi anche se si trova nei panni di una donna non è che per questo è diventata una donna, e quindi riesce ad affrontare il mondo in maniera diversa. E per quanto sia quindi una donna percepita come una donna rompipalle, perché chiaramente in tutte le scene questo suo atteggiamento così assertivo viene potrebbe essere letto, come spesso succede per le donne, come invece un atteggiamento aggressivo, un atteggiamento non giustificato, mentre è semplicemente un ok, non mi faccio mettere i piedi in testa, e questa cosa nelle donne viene notoriamente punita, e allo stesso tempo non viene minimamente, se non per qualche battutina tipo non inquadratela troppo vicino, non viene minimamente messa a sistema la questione del suo essere una donna non attraente, e quindi lei riesce ad ottenere tutta una serie di vantaggi, ad avere successo, nonostante qualunque altra donna nei suoi panni non avrebbe mai potuto raggiungere questo tipo di successo in un contesto del genere. Ed è un peccato che il film questa cosa non la sfrutti, sempre per quello che diceva un po' Giulia prima, cioè è come se ci stesse dicendo se ti credi abbastanza figa e se ti credi abbastanza intelligente, interessante, ti fai valere, allora il mondo questa cosa la riconoscerà. Non è vero.
Diciamo che comunque essendo tutto visto da una prospettiva maschile, c'è questo doppio binario, no, su cui scorre il film, che da una parte ci dice che c'è un discorso quasi paternalista che dice perché noi vi trattiamo troppo male, donne, dovremmo trattarvi meglio, quindi quella roba tipo pacca sulla spalla che comunque torna a far dipendere il tutto dall'atteggiamento dei maschi, cioè quindi che fa tornare sempre il discorso comunque sulla prospettiva maschile, cioè noi maschi non vi capiamo abbastanza, noi maschi non vi trattiamo abbastanza, esatto, bene, quindi che è un discorso paternalista che appunto, come dici tu, elimina totalmente il discorso sistemico, cioè quindi tutte le disparità alla base e tutto il come le donne vengono educate, quindi non come vengono poi trattate dai maschi nella vita, ma anche come vengono preparate alla vita da questa società per non essere alla pari dei maschi. Dall'altra parte però, secondo me, c'è un discorso invece che è molto 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 più interessante, che il film riesce a fare proprio grazie a questa prospettiva maschile, cioè del discorso della superamento della binarietà di genere come dato di fatto naturale. Mi piacerebbe molto che Giulia ci parlasse di questa cosa, perché è una roba che abbiamo tirato fuori anche prima nella nostra discussione e secondo me è una parte estremamente importante di questo film.
Sì, è un film che alla fine ci racconta che essere uomini, essere donne è un concetto molto fluido, perché tu puoi essere una donna completamente convincente pur essendo nato in un corpo di uomo e non solo interpretare la parte di una donna, ma in qualche modo diventare una donna e trovarti a tuo agio nei panni di questa donna. Quindi il recupero del femminile da parte del maschile, che è un'operazione molto più complessa da fare rispetto al contrario, da diversi punti di vista, perché le donne sono in qualche modo autorizzate, anzi socialmente incoraggiate, ad assumere alcuni tratti maschili, purché non esagerino e non diventino poi non scavallino dall'altra parte, oppure non cerchino di tenere tutto insieme. C'è un dato di fatto: Michael è vero che da un lato è una donna assertiva, Dorothy è una donna assertiva, è presente a se stessa, non lascia passare nulla perché è stata formata come uomo. Dall'altra parte manca una componente fondamentale: Dorothy è una donna senza sesso, non flirta, è costretta a nascondere da un lato la sua attrazione verso le donne che ha intorno. C'è una scena fantastica in cui c'è Gina Davis in mutande dentro, sì, un camerino che fa ginnastica, e lui la deve guardare, lei, Dorothy, la deve guardare senza mostrare desiderio in alcun modo, perché essere lesbica è l'unica cosa peggiore dell'essere una donna finta in questo film.
Tra l'altro stiamo registrando nella giornata della visibilità lesbica, quindi è anche una cosa molto importante da dire, secondo me, oggi.
Esatto, però dall'altro lato è anche vero che Dorothy appunto non mette in scena la pantomima della femminilità, che passa per essere vagamente seduttiva e compiacente con gli uomini che ha intorno. Cioè il massimo della femminilità in quel senso di Dorothy è toccarsi ogni tanto i capelli, sistemarsi gli occhiali, avere un po' l'atteggiamento un po' così, un po' da signorina, ecco, quello che noi, sì, associamo in fondo a una caricatura della femminilità. Però è una donna che lascia, come donna Michael lascia la sessualità alla porta, cioè non la mette nel suo personaggio.
E però arriva da lei, comunque.
Sì.
Nel senso,
sì,
che lei viene costantemente, cioè è costantemente oggetto dell'attenzione maschili, da parte di una co-star, che è questo medico che è un po' chiaramente il molestatore del set, perché ci prova con tutte, palpa, fa battutine e quant'altro, e che è poi l'uomo che effettivamente tenta di stuprarla nella scena che citava Eugenia prima.
Esatto.
E anche il padre poi di Julie, tra l'altro, cioè lei attira comunque gli uomini in maniera proprio effortless, che appunto fa parte sicuramente di questa aproblematizzazione, potremmo dire, della questione aspetto fisico nel rapporto che hanno le donne nello spazio in generale, però allo stesso tempo è anche sicuramente interessante per il discorso che dicevi tu.
Era molto più interessante in questo senso, e veniva anche prima, la trasformazione intima di Jack Lemmon in Qualcuno piace a caldo. Cioè Jack Lemmon fino all'ultima scena si vede che si trova benissimo nei panni della donna, e quando alla fine se ne va con quello che è il suo corteggiatore e si toglie la parrucca e dice sono un uomo, e l'altro gli dice vabbè, nessuno è perfetto, ormai il fatto che sia un uomo o meno non ha nessuna importanza, perché è diventato di fatto la donna che l'altro aveva sempre sognato pur essendo maschio. Ed è molto più, secondo me, in quel film una parte che è molto più sfumata alla fine, perché la femminilità viene usata essenzialmente come cover, e la storyline non è quella di Jack Lemmon, è quella di Tony Curtis, che deve in qualche modo convivere con il personaggio di Marilyn Monroe senza rivelarle la sua femminilità, poi la sua mascolinità, poi lo farà, insomma, sappiamo anche lì un'altra storia di uomini che si svelano e vengono perdonati, però è Jack Lemmon la parte interessante, e invece che è molto sexy, cioè diventa una ragazza molto sexy, non si fa nessun problema a flirtare con gli uomini, è come se avesse sperimentato improvvisamente questo suo nuovo potere. Dorothy, questa cosa le piove addosso, da un lato,
e non la vuole, questa
non
la vuole, cosa.
La gente non le interessa. Allo stesso tempo, però, la vicinanza con Julie è il rapporto più autentico che abbia mai avuto in vita sua, e lo può avere soltanto per la sua assenza di minaccia. Cioè, se lei fosse stata un uomo, Julie ha ampiamente motivo per non fidarsi degli uomini, perché gli uomini gliene hanno dato tutti i motivi, e invece in qualche modo Dorothy, essendo una donna, riesce a passare attraverso quella barriera. E torniamo alla questione dell'identità di genere.
Sì, assolutamente, anche perché comunque c'è la cosa veramente importante che ci dice il film è che il genere alla fine è un costrutto, cioè è una costruzione sociale, cioè il Michael, come dici sempre, come hai detto giustamente te più volte, cioè Michael non interpreta Dorothy, Michael è Dorothy. Dorothy è una parte fondamentale della personalità di Michael che riesce a uscire soltanto nel momento, cioè mi viene da dire a confronto per esempio con Mrs. Doubtfire, in cui comunque lui interpreta la parte di una donna che non è lui, che non lo rappresenta, che è una sorta di ideale che deve andare incontro alle esigenze della sua famiglia. Qui invece in realtà noi abbiamo a che fare proprio con un uomo che interpreta una donna che fa parte di lui, e l'idea è il fatto che quella parte di lui abbia bisogno per uscire di avere una parrucca e lo smalto e i tacchi dimostra che appunto, cioè, in realtà dentro le persone, cioè le persone non sono binarie, la mascolinità e la femminilità non sono binarie, ma sono entrambe parti del nostro essere, e che solo perché la società ci ha insegnato che certe parti del tuo essere possono solo essere associate con un certo tipo di aspetto e con un certo tipo di ruolo nel mondo, vengono fuori in quel caso in quel modo, ma in realtà è sempre stata dentro di lui.
Sì, e tra l'altro per tornare a quel dialogo che non mi riusciva a venire in mente, proprio in quell'occasione, oltre a dire la frase che a cui accennavo prima, che non mi ricordavo, che è I was a better man with you as a woman than I ever was with a woman as a man, quindi io ero un uomo migliore, sono stato un uomo migliore con te da donna di quanto io sia mai stato con una donna da uomo, lui dice anche io sono Dorothy, cioè Julie dice a lui mi manca Dorothy, e lui dice non c'è bisogno che ti manchi perché io sono qui, e anche a lei manchi tu. Quindi è chiaro che per lui Dorothy è ormai evidentemente una parte di sé, ed una parte di sé bella, che, a cui lui non vuole rinunciare, infatti parte proprio di questo discorso sulla riconciliazione è un impegno da parte sua ad essere molto di più come Dorothy, e lui dice: devo soltanto imparare a farlo senza i vestiti, senza i vestiti da donna. Quindi lui ha capito che quella parte lì, che lui evidentemente aveva sempre represso, anche perché ha sempre avuto con, cioè, c'è questo parallelo molto evidente tra come lui tratta Julie e l'idea anche che lui si fa di Julie rispetto al modo in cui tratta la sua amica slash amante Sandy, che è interpretata da Terry Garr, che appunto per tutto il tempo fa proprio la parte dell'altra donna nella commedia romantica, cioè quella che sta lì, come dire, giusto per creare scompiglio, per dare fastidio, far andare avanti la trama, di cui però non frega niente a nessuno, e in primis non frega niente a Michael. Lui la sfrutta perché a un certo punto la loro storia nasce unicamente, storia di sesso tra l'altro, nasce unicamente perché lui si voleva provare un vestito di lei a casa sua e lei stava facendo una doccia, poi esce, lo vede 6 minuti, dice: ma che vuoi? E lui ovviamente finge di stare provando, insomma, a portarsela a letto. E quindi c'è proprio questo parallelo abbastanza evidente, secondo me il film lo rende molto, usa Sandy come personaggio anche proprio per far vedere questa cosa. Michael, quando è un uomo, tratta le donne come degli oggetti, come degli strumenti per raggiungere un fine. Quando è donna, invece, con Julie è un'amica, fa con lei tutte le cose che da uomo non avrebbe fatto, ad esempio si prende cura della sua bambina, scopre quindi un lato di sé più empatico, che magari forse, anche se vogliamo, una visione stereotipata e limitata della femminilità, questa idea appunto che la donna sia materna, sia gentile, sia amichevole, sia empatica, che però comunque, se ritorniamo sempre al discorso del genere, non come appunto qualcosa di binario, ma un insieme di caratteristiche che possono convivere all'interno della stessa persona, è comunque una prospettiva refreshing, mi verrebbe da dire.
Sì, assolutamente. Poi mi piacerebbe ragganciarmi a una cosa che avete detto prima entrambe, sul discorso appunto di Dorothy che non è mai sexy. Cioè del fatto che Dorothy è una donna, ma è una donna svuotata di tutto il lato seduttivo della donna. Mi viene da dire che rispetto anche a Qualcuno piace caldo, citato da Giulia molto coerentemente, probabilmente c'è anche un cambio proprio anche di mentalità da un punto di vista proprio di cambio di epoche, perché comunque stiamo parlando di un'epoca, il 1982, in cui l'omosessualità, quindi l'attrazione, l'interazione sessuale tra due maschi, è stata stiamo parlando di un periodo dell'AIDS, dei primi tempi anche proprio della liberazione del mondo omosessuale, di un mondo omosessuale che era molto più evidente. E a me sembra abbastanza evidente che questa cosa sia fatta anche per evitare che ci siano sfumature omosessuali nel film. Cioè il fatto che lui, se fosse un uomo nei panni di una donna sexy, sarebbe un uomo gay. E quindi questa cosa qua è accuratamente evitata all'interno dello script, anche qui vediamo che comunque la prospettiva maschile fa il suo gioco sicuramente, e però mi apre la strada proprio il discorso del fatto che in realtà Dorothy non è in drag, nel senso che se il drag è per gli uomini una maniera di esprimere la propria femminilità in maniera di liberazione di una parte di sé che deve uscire per un certo tipo di necessità, e per Michael interpretare Dorothy, per quanto gli apra mille strade da un punto di vista di sua evoluzione come persona, rimane comunque una cosa che lui fa perché deve, è un dovere, non è una cosa che lui fa perché gli piace o perché se la sente. Poi col tempo arriva comunque a essere una roba che per lui è liberatoria, però in realtà tutto il finale è giocato sul fatto che lui di questa cosa si vuole assolutamente liberare. Cioè lui non dice: cavoli, mi ingaggiano per una seconda stagione, figata, avrò successo. Per lui quella roba lì è una cosa che a un certo punto, prima possibile, comunque deve finire, nel momento in cui lui ha raccolto i soldi che gli servono. Ed effettivamente è quello che fa di Tuzzi non un film drag, ma un film di tutt'altro genere, proprio perché, riagganciandoci anche a quello che dicevamo prima, nello stesso modo in cui Michael, come Dorothy, la fa franca su un sacco di cose su cui non la farebbe franca una donna, come uomo antravestì la fa franca su un sacco di cose in cui un uomo antravestì in quell'epoca non l'avrebbe fatta franca, perché un uomo che in quell'epoca andasse in giro per la strada vestito in quel modo l'avrebbero arrestato.
Sì, ma tra l'altro c'è questo sottile sottofondo di transfobia quando, ad esempio, il padre di Julie dice una cosa del tipo: se ti avessi baciato veramente, perché c'è un momento in cui loro rischiano, diciamo così, di baciarsi, ti avrei ammazzato. E quindi, come dire, tutta questa tutto questo non detto comunque c'è, cioè è chiaro che anche dal fatto, ad esempio, che noi non vediamo la trasformazione di Michael in Dorothy, cioè proprio il film taglia, lui capisce che deve vestirsi da donna e il minuto dopo è vestito da donna, quindi lui lo fa, non vediamo come lo fa, che tipo di competenze acquisisce per poterlo fare, perché non è un momento fan del film, non è un momento divertente, non è un momento in cui lui può esprimere se stesso, ma è semplicemente una rottura di scatole che deve fare. E quindi tutto questo aspetto qui del giocare sul genere va bene sempre fino a un certo punto, va bene solo nelle espressioni di sé che sono accettate come positive della femminilità, ma tutti quegli altri aspetti che vanno, insomma, sono un po' borderline nell'aspetto che è più prettamente legato alla sessualità, all'espressione della sessualità, invece sono chiaramente rifiutate.
Infatti qua mi piacerebbe riparlarne con Giulia proprio di questa cosa, che anche da qui si vede comunque che, essendo visto tutto da una prospettiva maschile, c'è anche proprio una semplificazione di un certo tipo di problematiche che, secondo me, si vede chiaramente che viene da una posizione di potere nel mondo, no?
Sì, va anche detta una cosa, c'è una cosa su cui Tuzzi è molto esplicito, ed è la fatica della manutenzione, cioè la fatica di essere donne esteticamente accettabili nel mondo, perché con buona pace di Dustin Hoffman, che palesemente dice di aver avuto una rivelazione su quello che devono affrontare le donne, in realtà la rivelazione che ha avuto e che non ha avuto è che noi sottoponiamo le donne a standard di bellezza completamente diversi, per cui lui ha visto se stesso come uomo e come donna non si è piaciuto. Questo non gli ha fatto pensare che noi magari siamo molto più severi con l'aspetto delle donne di quanto non lo siamo con l'aspetto degli uomini, ma vabbè. Però il film è ripetutamente calca la mano ripetutamente sul problema della manutenzione, sul fatto che comunque Michael deve indossare un cerone molto pesante per nascondere la barba, si deve coricare con la parrucca, con i bigodini, insomma deve
i baffi, glielo ricorda spesso,
insomma, per mantenere questa pantomima Michael deve fare una fatica immane, e questa cosa qua non è attribuita, è solo attribuita in parte al suo essere uomo, è giustamente attribuita semplicemente alla quantità di lavoro che deve fare una donna per mantenersi esteticamente piacente. E questa cosa,
esatto,
qui la dice,
è molto interessante, e che mette l'accento sul fatto di quanto costa essere una donna. A un certo punto gli dice: come fate a essere presentabili senza andare in rovina?
Esatto, questa cosa qua è interessante. Poi va detto una cosa: io da un film, soprattutto da una commedia romantica, difficilmente mi aspetto che faccia una critica precisa e puntuale della società. La prima cosa che mi aspetto è che mi faccia ridere, dopodiché tutto il resto è lasciato un po' anche all'interpretazione delle cose, non necessariamente è una cosa che deve essere legata alla, cioè non mi aspetto che sia un trattato di psicologia applicata, ok?
Sì,
quindi
sì,
mi devi prima far ridere, e se già se mi fai ridere hai vinto in qualche modo. Poi ci sono tante interpretazioni che si possono dare a un testo, e questo testo specifico, quindi Tuzzi come testo, è un testo che può essere interpretato in molti modi. Noi purtroppo, allora, premesso, faccio la premessa che avevo dovuto fare all'inizio, c'è una differenza abissale, lo sappiamo tutti, fra opera femminista e critica femminista. La critica femminista può essere applicata a qualsiasi cosa. Fra le basi della critica femminista c'è la valutazione e rivalutazione dello sguardo di genere all'interno delle opere, e se un'opera è fatta da un uomo c'è comunque uno sguardo di genere. Questa è la cosa difficilissima da far passare. Tutti è un film che guarda tutta la realtà da un occhio maschile, quindi guarda le donne da un occhio maschile, con tutti i limiti del caso, perché nei primi anni Ottanta, sì, per carità, erano freschi della seconda ondata del femminismo, quindi comunque c'era ancora quel friccicorino nell'aria.
Senti, ha letto Il secondo sesso, ci viene a ricordarcelo.
Quella cosa lì c'è ancora, quella cosa lì c'è ancora, anche se le femministe appunto sono rappresentate come delle pazze nevrotiche. Quindi cosa che peraltro ci dovrebbe essere familiare come femministe, perché ce lo fanno ancora?
Ma infatti secondo me la cosa interessante appunto del guardare le commedie romantiche, e guardare le commedie romantiche specialmente di qualche tempo fa, è che in realtà è giustissima la cosa che tu dici tu, cioè le commedie romantiche non hanno, proprio anche per una loro intrinseca natura proprio anche produttiva, no? Lo diciamo, l'abbiamo detto anche nella nostra introduzione programmatica, ma lo ridiciamo spesso all'interno degli episodi, che comunque le romantic comedy e le commedie in generale sono film che sono spesso film bellissimi, soprattutto perché sono magari scritti bene e anche girati molto bene, ma sono film che costano poco in termini proprio anche produttivi, e specialmente quelli che rientrano proprio nel genere sono quasi instant movie, quindi non sono film spesso che nascono adesso. Nella contemporaneità sta succedendo molto più spesso di avere commedie romantiche che nascono con una ragione programmatica, ma nella storia della commedia romantica le commedie romantiche non nascono con una cosa da dire sul mondo, ma come uno specchio della mentalità del periodo, cioè del modo di quel periodo storico di vedere la donna, di vedere l'uomo, di vedere le relazioni romantiche. Quindi sono proprio quasi una specie di cartina di tornasole di quel periodo storico.
Sì, oltretutto, appunto, io non mi sono mai aspettata dai film, nello specifico non me lo aspettavo da Tuzzi, che mi facesse un trattato di psicologia applicata. Quello che mi aspetto quando vedo un film è che in qualche modo mi intrattenga, mi faccia stare bene, e passo sopra volentieri a una serie di cose che sono più o meno realistiche, soltanto semplicemente perché in quel momento lì, quella raffigurazione lì del mondo non rientrano. Ci siamo fatti andare bene per secoli le esplosioni di Star Wars nel vuoto cosmico, non ho capito perché io non posso accettare certe irrealtà di Tuzzi, che tutto sommato sono anche meno irreali. Però c'era una cosa che, come al solito, nella discussione io mi sono persa, ma che volevo dire, quando parlavamo di drag e del fatto del tirare fuori la femminilità attraverso l'abito e la performance, anche della sessualità, c'è una cosa importante da dire: Michael non è mai sicuro quando fa Dorothy, per lui è un azzardo essere Dorothy, perché non lo fa alla luce del sole, non è Conchita Wurst che è Conchita Wurst sul palco e poi ha una vita, un nome e un'altra dimensione al di fuori del personaggio femminile. Non è Manila Luzon, non è Bianca Del Rio, è una per il mondo è una donna, quindi non si può permettere di rischiare, non si può permettere di flirtare, di esagerare, di provocare, di sperimentare, perché quella cosa lì non verrebbe accettata come parte di una performance, verrebbe presa sul serio, per lui è un rischio. Anche questa cosa qua ci dovrebbe dire qualcosa dal punto di vista dell'interpretazione. Ma se noi cominciamo a scavare e l'abbiamo fatto giustamente, quando noi cominciamo a scavare negli strati di un film, ci troviamo delle incrostazioni che neanche il mio congelatore, insomma. Detto questo, però, qualunque film, ma infatti, può essere.
Ma infatti, secondo me, qual è la cosa importante? Cioè, nel senso che quello che diciamo sempre è che, come dici giustamente te, cioè, la critica femminista è un modo di guardare al film, non è un modo che esaurisce né il valore, né il significato, né il, anche proprio il ruolo del film nella società. Cioè a me viene da dire che Tutsi è un film che prima di tutto è un film sullo show business dello spettacolo, che sicuramente viene attraversato proprio anche per come si svolge da temi che sono anche temi femministi, sono anche temi di tantissimi altri tipi. Cioè in realtà la trasformazione di Michael nel film è soprattutto una trasformazione attoriale, cioè è quasi il lavoro estremo di immedesimazione, no?
Sì, assolutamente, ma oltre questo c'è anche un lavoro di scoperta che rende magari non Michael, ma questa sua persona di scena che è Dorothy femminile, cioè comunque con che porta avanti delle istanze femministe, quindi comunque questo elemento c'è e può essere nella cornice del discorso che fa il film in generale non coerentissimo, nel senso che per tutte le cose che abbiamo detto il film ha comunque uno sguardo maschile, mette comunque in ombra tra virgolette le donne per portare quest'idea di uomo donna, quindi donna migliorata come protagonista, però allo stesso tempo queste istanze ci sono e sono anche interessanti per ricollegarci al discorso della commedia romantica come specchio del suo tempo nell'analisi di quello che poteva essere l'immagine della donna degli anni Ottanta. E a questo proposito a me piace moltissimo il personaggio di Julie, perché secondo me ci sono tutta una serie di elementi nella sua caratterizzazione che fanno di lei un personaggio molto, potremmo dire anche contemporaneo. Cioè io una Julie me la posso benissimo immaginare in una commedia romantica che esce oggi, ad esempio. Lei è una persona molto asciutta, non è una donna timidina, cioè non è che la controparte di Dorothy è una donna che non vuole mettersi in gioco o che non è caratterialmente molto timida, ecco. No, è una donna dal punto di vista della sua espressione sessuale, anche della sua del suo muoversi nel mondo, abbastanza sicura di sé. E è una madre single e non ci viene mai posta questa cosa come un problema. Da un lato si potrebbe pensare che il fatto che il film non analizzi mai questo punto in realtà vuol dire che non si cura abbastanza di questo personaggio. In realtà io credo invece che sia una scelta molto saggia, perché normalizza l'idea di una donna singola anche negli anni Ottanta, quindi niente di così assurdo. E quindi in definitiva secondo me l'immagine di donna che viene fuori da questo film è interessante per questo. Tutte le figure femminili in realtà sono donne abbastanza sicure, anche ad esempio la produttrice, che non riesce magari a farsi valere prima dell'entrata in scena di Dorothy, quindi a dimostrare che c'è bisogno di una persona e di un personaggio come Dorothy sulla scena. Anche lei però comunque una donna di polso, molto decisa. Sono tutte donne che comunque non sono delle stupidine a cui deve essere mostrata la via, ma delle donne fatte, finite, concrete, pratiche, con un senso di praticità, hanno un modo di affrontare il mondo sicuramente positivo e non passivo.
Sì, e anche molto consapevoli del proprio ruolo nel mondo e di che cosa vuol dire essere una donna nel mondo. Questo ovviamente è molto funzionale a far prendere coscienza, fra virgolette, a Dorothy di alcune cose. Cioè, per esempio, il personaggio di Julie è un personaggio che tra le righe ci viene detto che è una donna che, cioè, intanto è una donna che molto chiaramente non ha rapporti con altre donne, e nel momento in cui incontra Dorothy e riesce ad avere un rapporto profondo di confidenza con lei, la vicinanza di un'altra donna le innesca proprio anche un processo di emancipazione, in primis dal rapporto tossico col regista. E però tutte le donne che viviamo all'interno del film hanno proprio quello che dicono e quello che fanno ci fa capire che sono consapevoli del tipo anche di discriminazione a cui sono soggette. Questo è un elemento che c'è ovviamente perché è funzionale a fare il discorso su Dorothy come una che rompe gli schemi rispetto a questo, ma è anche ovviamente alla fine risulta un discorso molto sano.
Sì.
E niente, io ragazze, a questo punto direi che siamo ben oltre un'ora e abbiamo sviscerato il film in tutti i modi possibili. E chiedo a Giulia se ha voglia di dire due parole finali e poi dopo direi che saluterei tutti e chiuderei.
No, io direi soltanto alla gente di guardarlo come se non avessimo detto niente, nel senso che è un film che va guardato con il massimo della leggerezza, è un film davvero, davvero leggero, è un film davvero tenero e dolce, ti fa proprio star bene, quindi vedetelo come la migliore delle commedie che vedrete quest'anno, forse anche nella vostra vita, probabilmente.
Assolutamente, infatti noi consigliamo sempre di prima vedere il film e poi sentire quello che diciamo noi, perché ovviamente cioè, è sempre necessario comunque farsi proprio anche un'esperienza emozionale sul film e poi dopo va bene discuterci sopra, però ovviamente cioè, la prima cosa che ci deve essere è un'esperienza che deve essere un'esperienza di godimento, no? Dell'esperienza cinematografica. Io niente, a questo punto saluterei, nel senso che saluterei e ringrazierei tantissimo Giulia per essere stata con noi, torna quando vuoi.
Grazie.
E chiuderei dicendo che avete ascoltato come sempre Le 16 Candeline, che è un podcast di QWERTY.it. Ringraziamo tutte le piattaforme possibili, i podcast che ci ospitano e se ci volete contattare, cosa che è sempre molto bello, e se tra l'altro se volete sulle varie piattaforme di podcast lasciarci un commentino ci aiuta a essere più visibili. Se volete appunto contattarci potete scriverci o sulla pagina Facebook di QWERTY oppure ci trovate su Instagram nel profilo del podcast che è @le16candeline con 16 in numero oppure ai nostri account personali che sono @EugeniaFattori e @FranzecTanelli. E FranzecTanelli, io quanto ti odio.
Lo cambierò, va bene.
Guarda, non ci sono parole. No, ormai l'abbiamo registrato. E chiederei a Giulia di darci un po' i suoi contatti, ci lasci anche il titolo del tuo manuale, editore eccetera, che così lo metteremo nei link, però secondo me è comunque un testo estremamente utile.
Allora, io sono praticamente, non dico su tutti i social perché su TikTok è inutile cercarmi, tanto faccio la lurker e basta, e mi sembra giusto anche visto la mia veneranda età, però mi trovate su Instagram come la Giulia B, è forse il posto dove sto di più, so anche su Facebook e su Twitter sono Giulia_B e il mio ultimo libro si intitola Manuale per ragazze rivoluzionarie, è edito da Rizzoli, lo vedete perché è molto fucsia.
Benissimo, allora grazie e come sempre allora salutiamo Giulia Blasi, io vi saluto, sono Eugenia Fattori, saluta.
Sì, sono io, Francesca Nelli.
Grazie di tutto e alla prossima volta, ciao!
Ciao!